mistake.
È una terapia che dura da 20 anni ormai, Peter Kernel. Io ho filtrato tutta la mia vita attraverso questo progetto. Io ho cresciuto Peter Kernel e Peter Kernel ha cresciuto me.
Penso che la musica è sempre stato importante, però come narrativo quasi visivo, no? Certe cose non posso raccontarli visivamente senza pensare al suono che c'è dietro. Non sono intercambiabili suono e immagini.
Buonasera a tutti. Passano gli anni, invecchiamo e cresciamo alimentando il nostro vissuto, la nostra consapevolezza. E mentre il tempo scorre o corre come un ritmo di batteria, ti rendi conto che sono già passati 20 anni. La musica vissuta da professionista, l'ignoto che affronti tutti i giorni, forgiano il tuo carattere, ti trasformano come persona. Perché è una legge sacrosanta dell'universo. Se non cambi, non ti evolvi. 20 anni di Peter Kernel sono anche 20 anni di storia della musica della Svizzera italiana, scanditi da dischi che hanno fatto breccia anche fuori dai confini nazionali, alimentando un immaginario post-punk e art-pop di cui essere fieri. Aris Bassetti e Barbara Lenoff hanno superato indenni 2 decenni di musica fatta insieme. La fine di una storia d'amore, migliaia di concerti e centinaia di migliaia di chilometri percorsi in furgone per tutta l'Europa. In questa puntata speciale, dedicata al 20° compleanno di Peter Kernel, ripercorriamo le tappe fondamentali di una storia svizzera di assoluta coerenza e di successo. Aris, lo spartiacque nella tua presa di coscienza musicale è Smells Like Teen Spirits dei Nirvana. Che cos'era la musica per te prima del 1991?
La musica fino a quel momento non era granché, addirittura dicevo di odiarla, interrompeva le notizie o la commedia dialettale in radio. Forse perché sono cresciuto in una famiglia dove si faceva altro, non si ascoltava magari tanto musica, c'erano le notizie e poi magari si spegneva, no? Sì, passava la musica in sottofondo così, ma non se ne andava a comprare dischi o in casa non vedevo tanti dischi. Quindi io la musica l'ho vissuta sempre come una cosa di lontano da me, fino al momento dei Nirvana con quel pezzo che mi è passato tra gli occhi. Ho visto il video e lì ho visto tutto sto casino, sta cosa, e coincideva penso col casino che avevo dentro io da adolescente, non lo so, e qualcosa si è acceso lì.
Barbara, tu lo ribadisci spesso nelle tue interviste, vieni dal cinema. Quando è arrivata la musica e ha preso il sopravvento, se così si può dire?
Ma non ha preso il sopravvento nel senso che per me è sempre tutto molto legato. Anche quando scriviamo musica c'è sempre un lato molto importante visivo per me. Cioè devo visualizzare quasi un brano. per me ha cambiato molto quando sono stata sul palco per la prima volta. Io ho capito, ok, non voglio fare regista, io devo stare sul palco. È così più crudo, è più vero, è più umano, è più, c'è più sudore, è più diretto. Mentre il cinema è tutto tempi lunghi, non hai mai una soddisfazione, non c'è mai una gioia.
Federation Music. Il decennio formativo di Aris Bassetti e Barbara Lenoff è quello degli anni 90, l'ultimo delle grandi guitar bands, delle scene musicali alternative, dell'elettronica, dell'hip hop, in generale dell'underground che diventa mainstream. Che ricordo avete voi due di quel periodo?
Considerando il fatto che mi sono accorto della musica, se vuoi, proprio negli anni 90, me li sono proprio goduti, perché poi io da 0 a 1000 ho fatto, cioè ho scoperto i Nirvana, poi sono andato in modo molto confuso a scoprire un po' di tutto, dalle cassettine con le sigle dei cartoni animati versione techno a cose noise, e poi ho capito quali erano i suoni che mi attiravano di più e sono entrato in tutta quella cosa dell'underground anni 90, che appunto, come dicevi, è diventato mainstream. E lì ho anche vissuto un po' gli anni un po' facili della vita, quindi ho associato molta musica a momenti leggeri, divertenti, dove non hai troppi pensieri. Ho assorbito tanto negli anni 90. Musicalmente mi sento molto legato a quel decennio.
Penso che è stato un periodo dove avevamo tantissimo freedom. Non avevamo esempi da seguire, quindi avevamo la libertà totale di quasi inventare la nostra propria strada.
Gli anni 90 musicali influenzano anche la Svizzera italiana. Si suona tantissimo, nasce Palco ai Giovani, la Rete 3 della RSI è una vera alternativa. Che cosa fanno e che cosa sognano Aris Bassetti e Barbara Lenoff in quell'humus così organico?
Sì, avevo il mio primo gruppo serio, che erano gli Evacant. Avevamo fatto comunque cose interessanti, siamo usciti anche dalla Svizzera, dal Ticino. Sì, era un momento di fermento, anche mi ricordo c'erano tanti gruppi, secondo me non c'era tanta unione e si lavorava in modo molto artigianale, ognuno cercava di fare del suo meglio, ma è vero che non si sapeva bene come fare le cose, ognuno le faceva a modo suo, però stavano nascendo tante realtà interessanti.
Io in quei anni ero ancora in Canada, ma andavo in giro vestito da skateboarder a fare wakeboarding e non avrei mai immaginato di fare musica.
Qual è stata la scintilla che ha acceso per la prima volta l'idea di Peter Kernel?
Io suonavo già da tempo, io ero assistente alla SUPSI e lei era studentessa e ho visto i suoi video, le sue proiezioni anche interattive, cose molto strane, e ho pensato che sarebbe stato interessante unire un po' le due teste, un po' la mia musica con le sue cose video. Ci siamo conosciuti, abbiamo iniziato un po', le ho insegnato a suonare il basso.
Però per me inizialmente era solo per musicare i film,
sì. Cioè,
non c'era intenzione di fare un gruppo musicale dalla cosa, era solo per fare la colonna sonora.
E infatti abbiamo iniziato così, lavorando un po' sul suo progetto video di diploma, io lavoravo sulla musica, poi ci siamo messi insieme come coppia, ci siamo resi conto che era divertente, funzionava scrivere anche la musica e abbiamo iniziato in modo molto naturale, senza nessuno stress.
Per me è stato dopo il primo concerto che proprio ho capito, ok, mi piace, si può fare anche un gruppo musicale da questo progetto. Dov'era il primo concerto? A Ponte Tresa?
Al Bartonino.
Love me.
Nel 2008 arriva How to Perform a Funeral, il primo album dei Peter Kernel. Come fu quel primo parto discografico e quale fu la risposta?
Noi abbiamo suonato praticamente per un anno e mezzo quei pezzi insieme a Davis e Anita, che facevano parte del gruppo, e poi ci siamo resi conto che sarebbe stato forse più comodo averli anche su disco per trovare date, perché volevamo uscire dal Ticino, fare un po' di cose. Ci abbiamo ripescato un mio contatto che avevo di Eva Kant, di questo studio vicino a Varese, la Sauna. Siamo andati lì e abbiamo registrato questo disco in presa diretta, praticamente in 5 ore e mezza abbiamo registrato 11 brani senza la voce l'abbiamo messa dopo, però tutto così crudo, libero. Sono quei piccoli momenti del gruppo che ti rendi conto l'energia che c'è, il risultato. Poi per la prima volta posso ascoltare i miei pezzi da fuori bene. Ha cambiato comunque
poi
tante cose.
Poi era la prima volta che entravamo in uno studio vero. Cioè, nel
tu,
senso,
io no.
Cioè, ero gasatissima, ero lì. Sai, non, quasi non vuoi toccare niente.
Era la prima volta che entravamo in uno studio bello proprio, perché non era lo studio classico. Era proprio in riva a un lago, era un salotto. Non c'era un'insonorizzazione, tutto molto riverberato.
Finestre, piastrelle.
Finestre, piastrelle, proprio tutto così. E lì i nostri pezzi suonavano, prendevano vita in un altro modo, non li abbiamo mai sentiti così. C'è stata un po' una magia per noi, ci siamo resi conto che avevamo in mano qualcosa che ci avrebbe aperto qualche porta. I'm turning around here without a word to say. I'm walking around here
without a word to write. Tu, Barbara, torni volentieri su quelle canzoni?
Torno volentieri. Adesso stiamo facendo il disco nuovo, io continuo a dire Aris, ma dobbiamo tornare a fare cose proprio crude come all'inizio, molto viscerali.
Ma perché pensate di esservi spinti troppo nella produzione?
No, perché negli anni poi abbiamo imparato a registrarci noi da soli. Quando ti ritrovi a saper gestire più o meno le registrazioni, ti rendi conto che puoi anche metterci quella roba in più, sperimenti qua, sperimenti là. La possibilità di andare a esagerare è lì dietro l'angolo. Ci siamo lasciati andare in alcuni momenti perché avevamo il bisogno di farlo. Adesso sentiamo il bisogno di fare un passo indietro e tornare a quel tempo lì dove si suonava tanto un pezzo prima di registrarlo, dove quasi non ho effetti sulla chitarra, è solo una chitarra, un basso, una batteria, le voci senza doppiare cose. L'idea è anche di riprendere il suono dal vivo insieme noi come band in una sala, tornare un po' alle origini, è quello che vorremmo fare adesso.
Sai, negli anni comunque ti annoi di sempre suonare nello stesso modo e quindi cerchi di suonare in modo un po' più tecnico, non troppo perché non è che siamo dei studiosi. Mi manca un po' quella cosa di comporre proprio non sapendo suonare uno strumento, sai, fai il brano intero su due note. Penso negli anni comunque automaticamente c'è sempre quella sfida con se stesso di trovare un modo più interessante di suonare qualcosa, però mi piace l'idea di tornare all'ignoranza tecnico.
Beh, tu hai costruito la tua storia musicale sul non saper suonare la chitarra.
Sì.
Sì, ma adesso la suoni già troppo bene. Ma no, allora, da fare qualcosa, un passo indietro.
Io avevo fatto un paio di lezioni di chitarra col mio vicino di casa da ragazzo, quando appunto poi ho scoperto la musica. Mia madre mi ha pagato queste due lezioni. Ho imparato a passare dal do al sol settima e mi sono annoiato a morte e ho capito che gli accordi erano una cosa che non mi piaceva. Non mi piaceva fare le lezioni, non mi piaceva la chitarra classica. Ho detto a mia madre no, grazie. Mi sono messo in camera e ho iniziato a sperimentare un po' su monocorda, su una corda sola, fare queste cose qua, o doppia corda così. Facevo come dei loop, non mi ricordo esattamente come, ma con queste cassettine mini. Lì ho trovato un po' il mio modo di suonare e poi alla fine mi sono reso conto che riuscivo a scrivere dei pezzi così, che stavano insieme solo ad incastri con altri strumenti, altre melodie. Quindi tecnicamente non so suonare la chitarra bene, con gli accordi. Se devo accordare faccio fatica anche, non so leggere la musica, ma ho trovato un modo di fare la cosa mia che sta in piedi. Confederation Music. Music.
Il secondo album è sempre il più difficile, cantava Caparezza. Lo è stato anche per voi White Death and Black Hearts del 2011, Barbara?
Penso che il terzo album forse era più difficile, perché era andato molto bene White Death Black Heart. L'abbiamo fatto uscire quando un'etichetta francese African Tape ci ha chiesto di far uscire l'album, quindi avevamo tanto sostegno dietro, no? Cioè eravamo gasatissimi che wow, qualcuno ci chiede un album, no? Non è che siamo noi a farlo così per i nostri genitori. Quello è andato molto bene. E poi il terzo album per me è stato un po' più difficile, perché lì era ok, dobbiamo fare qualcosa all'altezza della seconda.
Qual è la prima canzone che vi viene in mente del secondo album?
Anthem of Hearts, perché è stato il primo singolo che ha cambiato un po' le cose a noi in Francia.
Ma anche Panico.
Panico, noi abbiamo anche una memoria veramente pessima, quindi non ci ricordiamo esattamente le date, cosa è arrivato prima, cosa
infatti,
dopo.
Infatti Anthem era super.
Anthem però l'abbiamo pubblicato su 7 pollici, l'avevamo mandato alle radio, perché questa etichetta African Tape era veramente gasata, ha detto no, dobbiamo assolutamente provare. E quello era il singolo che ha mandato in giro Julien. We don't care about having something fast, making something last, building up our past. We don't care. We don't care about parties, drugs, fashion, girls, power, people, melody. We don't care.
A un certo punto Peter Kernel partoriscono On The Camper Records, etichetta pluripremiata nel corso degli anni. Oggi mi sembra di capire che sia diventata un'azienda interdisciplinare a conduzione familiare, dove la musica è solo una delle discipline. Che cosa vi ha spinto a istituirla e che ruolo ha avuto nella vostra vita e nella vostra crescita artistica? Aris.
On The Camper era il mio progetto di diploma alla SUPSI. Avevo immaginato di comprare un camper e andare in giro a fare delle cose, tipo se qualcuno aveva bisogno di qualcosa di grafica andavo sotto casa sua, tipo molto da stalker così, sotto casa sua mi metto dentro il camper, lavoro alla grafica di questa cosa, poi vado, suono. E l'idea era di fare appunto grafica, musica, fare una rivista,
magliette.
Fare magliette. Poi quando ho conosciuto Barbara abbiamo iniziato tutta questa cosa e abbiamo capito che in Ticino c'erano dei gruppi interessanti, ma era un po' tutto sparso. Abbiamo detto andiamo a conoscere i personaggi che riteniamo interessanti musicalmente parlando in Ticino e proviamo a mettere insieme qualcosa, no? Semplicemente abbiamo detto esistiamo, facciamo On The Camper Records, così, detto così, ma non abbiamo fatto nient'altro, solo detto un nome.
Facevamo più cene che altro.
Abbiamo organizzato cene con un po' di gente che abbiamo conosciuto, abbiamo iniziato ad avere qualche gruppo ticinese dentro, ci chiamavamo etichetta, ma non so neanche perché. Poi però la cosa pian piano andava avanti, abbiamo creato il logo, queste cose qua. Vabbè, alla fine si è rimasti noi con i nostri progetti nell'etichetta, però ci è servita abbastanza per uscire anche fuori dal Ticino, fuori dalla Svizzera. A parte la questione più burocratica, proprio di è un'associazione, quindi anche per riuscire a incassare cachet dall'estero, queste cose qua è più semplice. This is what is left of Europe. This is what is left of Europe. This is what is left of Europe.
Confederation Music.
Ha aiutato anche tanto in Svizzera interna, Svizzera francese, per far riconoscere un po' un timbro dal Ticino. Tante etichette, tante fondazioni così conoscono On The Camper come prodotto ticinese.
Sì, perché c'è questa cosa un po' strana per me. Come gruppo hai una reputazione, hai una valenza, ma è come se la gente percepisse che l'etichetta è qualcosa di più importante, più...
Ma perché è una comunità.
Sì, quindi per certe cose è meglio che ti fai avanti come etichetta e per altre cose come gruppo, anzi come gruppo quasi mai.
Barbara, tu a un certo punto tiri fuori dal cappello Camilla Sparks, il tuo alter ego. Perché è proprio in quel momento della tua vita?
Era un momento dove stavamo suonando tanto in giro e vedevamo c'erano sempre più gruppi noise elettronici. Stavano suonando Peter Kernel e ha suonato un tipo che si chiama Blackie in Francia e subito sto qua ha attaccato il telefono, ha messo sulle basi elettronici, sparavano da due Ampeg 8x10 e subito ha detto Aris, oh, devo fare un progetto così. Ed è nato così, poi è diventato più dance, un po' meno noise, però sì, penso era proprio la cosa di andare in giro sempre con tutto il backline, tutti gli strumenti e poi vedere che iniziano ad arrivare gruppi che attaccano dentro un sampler o un computer e suonano così. Era anche una cosa, sì, tecnica che io trovavo fighissima, cioè questi qui vanno in giro leggeri.
Che impatto ha avuto su di te Camilla Sparks, Aris?
Camilla Sparks è un po' la versione elettronica di Peter Kernel, no? Ha permesso di sfogare anche certe cose che non stavano dentro Peter Kernel.
O anche usare certi suoni, sai, non puoi avere quei bassi pesanti o la cassa.
Sì, c'è da dire anche che finché eravamo una coppia era comodo perché noi avevamo quindi sia Peter Kernel che Camilla Sparks, continuavamo a girare, a suonare tutto il tempo. Quando facevamo Camilla Sparks io facevo un po' più da roadie, andavo in giro, l'aiutavo, così cosa, poi lei andava sul palco. Quando è finita la relazione ha preso in mano lei la cosa, io mi sono semplicemente occupato del lato di produzione, co-scrittura, queste cose qua, però poi tutti i tour, tutti i viaggi, così adesso lei ha il suo team, le sue cose.
La mia copertina preferita è quella di Thrill Addicts del 2015. In quell'immagine vedo la dolcezza, l'amore, la complicità delle persone che si svegliano insieme al mattino, no? Il fatto che Peter Kernel siano sopravvissuti alla fine della vostra relazione è stato scontato?
Quando ci siamo lasciati era chiaro per entrambi che comunque si va avanti.
Non è stato scontato superare questa cosa e riuscire a farla funzionare.
Però è stato, secondo me, più facile di quello che pensa la gente, nel senso non abbiamo mai avuto litigi al punto dove dici ah, adesso lascio il gruppo.
Ma insomma...
Non veramente, secondo me per come la gente si immagina...
No, ci sono stati momenti molto critici, molto tesi. Adesso, a distanza di tempo, dici sì, in fondo è stato più facile di quello che può sembrare. però in certi momenti è stato, sono stati anni forse più complicati. Magari ognuno l'ha vissuto in modo diverso.
Adesso non litigate però, voi sciogliete la band.
No, ma no, guarda, abbiamo superato così tante cose che penso che, cioè, no, se decidiamo di finire il gruppo è perché decidiamo proprio, ok, basta, mi sono rotto. Cioè,
però appena ci siamo lasciati abbiamo scritto subito l'album nuovo, nel senso non abbiamo avuto un periodo dove dici, ok,
come nostro figlio Peter Kernel, e non lo abbandoni, lo porti avanti, lo cresci e trovi un modo di farlo che sia adulto, che sia intelligente. Ce l'abbiamo fatta, anche se abbiamo avuto momenti difficili.
Personalmente percepisco Thrill Addict come un punto di svolta tecnico nella vostra produzione. Il suono diventa più spaziale, più profondo, più professional, se vogliamo. Che cosa cambia con quel disco, Aris?
Penso che abbiamo sperimentato un po' di più la scrittura più accessibile anche a livello di melodie. Abbiamo cercato di gestire anche noi un po' le registrazioni per la prima volta. Abbiamo lavorato di più in studio, abbiamo scritto in un altro modo, non lo so. Volevamo cercare di andare anche a spaziare un po' di più a livello sonoro, aprire un po' gli spazi, suonare un po' meglio anche noi, sfidare un po' la nostra tecnica, nel senso che abbiamo cercato di imparare qualche trick in più, anche tante canzoni. È uscito un disco abbastanza ampio, emotivamente parlando anche ci siamo impegnati un po' di più, penso.
Confederation Music.
Mom, take care of me.
Nel 2018 arriva The Size of the Night e questa volta c'è un cane in copertina. Che ricordo avete di quella produzione?
E quello è stato il disco difficile perché c'eravamo praticamente
appena lasciati.
È stato anche difficile perché nel frattempo Andrea Caielli, che era la persona che si è sempre occupata di registrarci i dischi, è venuta a mancare e noi non siamo riusciti proprio ad andare in altri studi, ed è dove abbiamo deciso, ok, facciamo tutto noi e anche se viene male lo dobbiamo fare noi. Quindi ci siamo messi dietro al locale a testare, registrare cose. Ed è lì che è successa sta cosa di ritrovarsi davanti a uno schermo e poter metterci dentro tutto, attaccare tutti gli strumenti e poi far di tutto. Non abbiamo scritto prima i pezzi, quello è diventato un po' un problema anche poi negli anni, il fatto di essere sempre in tour e arrivare tardi per scrivere pezzi nuovi per un disco nuovo, perché devi ricaricare le attività live e quindi ti ritrovi a scrivere pezzi non con la band ma in
con l'urgenza di fare un album, no?
Sì, e poi a pezzettini, tipo guarda c'è questo pezzo qua, poi al computer ci mettiamo lì, attacchiamo una parte, cose, ma non è scritto con tutta la band lì che provi, riprovi. Questa cosa fa sì che poi inserisci un sacco di robe in più di arrangiamenti e questo disco è nato così, un po' tutto strampalato, però al suo interno poi abbiamo messo un pezzo che è stato forse quello che ci ha spinto ancora un po' di più, che è stato Man of the Women, dove abbiamo inserito anche un dialetto nel ritornello, abbiamo sperimentato un po' con queste cose. First one's crazy one.
Man of the Women nella vostra storia mi sembra un'anomalia per la quantità di ascolti che ha fatto. Perché un ritornello cantato in dialetto ticinese apre una breccia anche in Europa, Barbara?
Abbiamo fatto una residenza in Francia per preparare il live e al concerto, l'ultimo giorno della residenza, la sala era piena e come videoclip abbiamo chiesto a tutto il pubblico di filmare col telefonino. E poi dopo al merch ci hanno portato tutti i loro filmati e abbiamo fatto questo videoclip con tutti che hanno partecipato, se vuoi, no? Penso che quella cosa lì ha avuto un buon successo online, che ha lanciato un po' il brano, l'ha fatto muovere tanto velocemente.
Il dialetto ho capito che ha un fascino per chi non lo conosce, perché a distanza di anni noi riceviamo ancora email di gente che ci chiede il testo, che ci chiede cosa vuol dire, o dopo i concerti ci parlano di questa canzone, perché vabbè, noi qua capiamo le parole e invece all'estero suona esotico. Non lo so esattamente perché quel pezzo è partito così. Ci abbiamo messo, penso, 10 minuti a scriverlo. Poi quando l'abbiamo arrangiato ci abbiamo messo di più, mettere a posto tutti i dettagli, ma la base, lo scheletro è partito da un suo giro di basso e poi ci siamo messi dietro a suonare e in 10 minuti più o meno c'era la canzone.
C'è una vena orientaleggiante nel registro della tua chitarra che a un certo punto comincia a uscire un po' più prepotente. Da dove arriva, Aris?
Credo che sia qualcosa che mi porto dietro da una cassettina che non ricordo chi, amico di famiglia, aveva portato a casa dopo un viaggio in India. Aveva registrato per strada dei musicisti in India. Ho ascoltato quella cassettina all'infinito. Sono sempre rimasto affascinato da queste sonorità, mi fanno sognare questi toni strani, questi band, queste... Poi io sono andato a ascoltare, a scoprire tanta musica anche araba e ho provato con la chitarra a riprendere certe cose un po' da sitar. Suono tanto con due corde, su una corda suono la nota e l'altra la faccio risuonare insieme come le corde del sitar. Ho sempre comunque coltivato una passione per la musica orientale.
Federation Music.
Nel 2023 arriva Drum to Death. Peter Kernel celebrano un rapporto d'amore e odio con i batteristi, un esperimento che parte dai pattern dei loro batteristi preferiti. Perché, secondo voi, dei musicisti del calibro di Bernard Trontin, degli Young Gods, Beatrice Graff, Julian Sartorius, Domitch Hanson, Kevin Shea o Simone Aubert accettano così di buon grado di partecipare al vostro mondo musicale? Barbara.
Penso sono tutti musicisti con cui abbiamo comunque condiviso il palco tante volte in questi anni. E ogni volta il feeling è condiviso di dire sarebbe bello suonare insieme una volta. Però abbiamo tutti i nostri impegni, è sempre difficile, c'è anche con Sartorius, così abbiamo provato diverse volte a suonare insieme.
Ma proprio insieme, tipo che
lui suona la batteria.
Che lui suona la batteria con noi, anche Domi.
Ognuno ha i suoi progetti, sei sempre in tour. E quindi penso che quando abbiamo chiesto di fare un giro di batteria, tutti erano felicissimi di farlo.
Voi avete suonato con uno, con due, addirittura con tre batteristi contemporaneamente. Perché i batteristi, Aris?
Ci c'è un nostro progetto che è un sogno nel cassetto che io ho, lei non so, non tanto, che è quello di trasformare anche solo per un momento Peter Kernel in una Guggen, cioè suonare senza elettricità camminando. Ho un fetish per l'aspetto fisico della musica, cioè proprio l'onda sonora che mi passa attraverso e mi muove qualcosa. E la batteria è bella primitiva.
È il cuore di questo.
Esatto, e io ho anche l'extra sistole, no? Questi battiti un po' irregolari così del cuore, quindi avere una batteria da parte che suona forte mi copre un po' il fastidio che sento dentro al cuore, quindi più ce n'è, più casino c'è, più sto bene, più sono tranquillo, mi rilasso, e quindi tre batteristi ti danno proprio una bella carica.
He had feathers and a beak. He wore a big blue baseball cap. And in a dive, he came down, 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 almost to the ground. Then he stopped in the air. And he said, oh, hey there.
Let me share.
Rhythms from outer space. Have some, have fun. Don't you wanna meet the
Le competenze tecniche maturate in 20 anni di Peter Kernel oggi permettono ad Aris Bassetti di essere un apprezzato produttore. È il tuo piano B?
È iniziato come piano B, è ancora un piano B e non so se rimarrà un piano B, nel senso che mi rendo conto che è una cosa che mi affascina sempre, ma sono anche molto complicato, io non riesco a collaborare con chiunque, ho i miei limiti. Penso che lo terrò come piano B, ma non escludo che diventi anche più importante. Dipende anche un po', perché comunque fare tour diventa, cioè anche comunque non ho più 20 anni. E sento che ogni tanto stiamo esagerando con i tragitti, con i chilometri, con gli spostamenti, le ore di sonno. Mi piacerebbe riuscire a dare anche più spazio alla produzione, così riesco a gestire un po' meglio le energie. Però è anche vero che il richiamo del palco è sempre così forte che la priorità va sempre lì.
Sì, capisci bene che tu sei bravo, ma la mia propria evidenza. Mi caccio in pack con questo ritmo che le beppe da un po' storte. Proprio forte, ma mi ha stanco, anche se al capisci mia. Però Madonna si affacciava e alla fin la porta via.
C'è una curiosa diversità stilistica negli spin-offs di Peter Kernel. Barbara Lenoff con Camilla Sparks è un'entità selvaggia da respiro internazionale che canta in inglese, un progetto vendibile globalmente. Aris Bassetti sceglie qualcosa di molto più radicato nel territorio. Con Mortori canta in dialetto con una allure da crooner.
Sì che mi ricordi quando te volava in tank e te cantava.
Ma secondo me lui non si rende conto che è difficile come progetto, perché in realtà le melodie sono molto più facili di quelle di Camilla Sparks, però per lui il dialetto lo capiscono tutti.
No, lo so. Nel 2003 stavo facendo il mio diploma alla SUPSI e stavo ascoltando il disco, quello con le parentesi, dei Sigur Rós, e sentivo questa lingua e dicevo, ha dei momenti dove sembra quasi dialetto, dilatato così, e per ridere ci improvvisavo sopra in dialetto, e ho pensato, un giorno vorrei fare qualcosa così, in dialetto. Nel 2023, per ridere, ho scritto una canzone dedicata a una ragazza friulana e lei comunque ha capito il testo, questo dialetto ticinese della ferrovia, e mi sono reso conto che mi usciva anche facile, anche se è una lingua che non è molto graziosa, è molto transientata, è molto ritmica. Mi mettevo lì, schiacciavo il rec, improvvisavo su una base che avevo scritto e usciva già qualcosa che potevo tenere. Mi sono lasciato andare, ho provato a sperimentare questa cosa. Poi a me piace anche mettermi in difficoltà. So benissimo che il dialetto è complicato da portare fuori dal Ticino, quindi voglio farlo, cioè voglio provarci.
Sì che mi ricordi quando te volava in tank e te cantava la, 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 la. Cioè che mi ricordi quando te arrivava a Tuch che si avvoltava. Ti ho imparato che anche se proprio niente di sempre canta.
vent'anni di Peter Kernel, in questi due decenni avete raccontato il mondo o avete raccontato voi stessi? Barbara?
Ma penso un po' a tutti e due, nel senso che siamo influenzati da quello che stiamo facendo, da dove finiamo, da dove andiamo, quindi automaticamente il mondo attorno a noi ci influenza.
Abbiamo un motore che è fatto di diverse parti. Una è, penso, raccontare quello che viviamo, quello che vediamo, e una penso che la necessità di toglierci di dosso certe cose di noi stessi, anche che, non so, sono vecchie, non ci vanno più o dobbiamo buttare fuori, condividere. Ma è un processo così talmente incasinato, secondo me, far musica. Non sai esattamente da dove arrivano le cose, perché passano di lì.
Sì, è molto viscerale, difficile dire da dove arriva questa
Abbiamo sempre
cosa.
Fatto tutto in modo molto istintivo, a volte abbiamo parlato di noi stessi, di cose molto personali nelle canzoni, a volte invece di cose che abbiamo visto da qualche parte, sentito, è un mix di cose.
Confederation Music.
Le persone crescono, si evolvono, la musica cambia e si trasforma. Ciò che non è mai cambiato in Peter Kernel è stata la coerenza. Zero compromessi se non con loro stessi. Domanda provocatoria: non vi sentite mai prigionieri di Peter Kernel?
Personalmente no. Abbiamo sempre fatto, continuiamo sempre a fare tutto quello che ci va di fare, come ci interessa farlo, nel senso quando vogliamo farlo. E poi quando c'è qualcosa che magari non sta dentro a Peter Kernel, creiamo il progetto accanto, lo mettiamo nel cassetto giusto, però, no? Peter Kernel è un personaggio, è un figlio di questa famiglia, ma prigionieri di Peter Kernel no. Ti rendi conto del limite quando, non so, vai alla reception di notte per andare in hotel a dormire e ti chiedono una carta d'identità
di Peter Kernel che non esiste.
La musica, il palcoscenico, l'ignoto. Che persone siete diventate con Peter Kernel? Aris.
Io ho sofferto di attacchi di panico per tantissimo tempo e ho sempre pensato: io non riuscirò mai ad andare fuori dal Ticino. C'erano diverse cose che ho pensato di non riuscire a fare. Andare in giro, mettermi davanti a qualcuno che mi guarda, fare qualcosa, non rientrava nei miei piani. A un certo punto ho capito che con il gruppo io potevo affrontare le mie paure, in più potevo sfogare la mia passione per la grafica, foto, video, queste cose qua, e ho capito che lì dentro stava tutto quello che mi serviva per formarmi. Ho insistito tanto per fare questa cosa e il viaggio mi ha cambiato come persona, mi ha reso più sicuro. Riesco a vedere il mondo come una cosa della quale faccio parte, non il Ticino è casa mia e basta. Mi ha permesso quindi di essere più aperto, più tollerante, più convinto quando vado in giro, faccio le cose, so che anche il mio parere conta, so che posso gestire una situazione. A me ha proprio svoltato più di qualsiasi studio o scuola che abbia fatto.
Fare musicista, cioè andare in giro a suonare dopo 20 anni, mi sento molto fortunata, nel senso spesso vedo gente che è un po' perso, che sai, non sanno cos'è il loro motivo nella vita. Facendo musica con Peter Kernel è chiaro, e tu fai il concerto e hai una risposta di pubblico, vedi che gli hai dato qualcosa in modo più sincero, più onesto, più umano, ed è quello, cioè poi dopo diventa un po' una droga, c'è così tanta adrenalina.
Sì,
stiamo anche invecchiando, e anch'io ho sempre questa domanda, cioè per quanto andremo avanti ancora. Però è difficile dire ok, smetto, perché finché andiamo su un palco e c'è sempre gente che arriva dopo concerto che ci racconta le storie più improbabili, più belle, di come la nostra musica li ha influenzato, io ho proprio il sentimento di aver dato qualcosa importante. In realtà il prezzo è molto grosso, nel senso, passare 20 anni in tour, perdi anche tante altre cose della vita, stare in un posto, creare una famiglia, bambini, tanti sacrifici, però dall'altra parte mi ritengo comunque molto fortunata di avere questo purpose in life.
Non vi chiedo cosa farete da grandi, vi chiedo che cosa avete regalato a Peter Kernel per il suo 20° compleanno, oltre al concerto che avete fatto al Foce a Lugano.
Un sacco di palloncini.
Sì, palloncini, sì. Ti fermi un attimo, ci pensi, ci sono 20 anni. L'ho iniziato per scherzo e sono 20 anni e stiamo facendo sta cosa di mestiere. Però allo stesso tempo siamo così sempre di corsa, perché non puoi permetterti di fermarti. Tu devi continuare a creare, devi reinventarti ogni volta. Ci siamo detti, regaliamo a chi ci segue una specie di miniserie di dove raccontiamo un po' i pezzi, aneddoti, che ne abbiamo tantissimi chiaramente, dopo più di 1000 concerti in giro per il mondo. Abbiamo fatto una specie di episodio 1 e poi basta, finito lì.
Ma ne abbiamo filmati tanti.
Sì, ma non abbiamo mai tempo. Quindi anche i 20 anni, abbiamo detto, ah, 20 anni il gruppo, boh, ok, poi allora passo a prenderti. Cioè, si va avanti con i piani.
Il compleanno è per chi vi segue più che per voi.
Sì, perché non riusciamo veramente a fermarci e dire, oh, c'è sta cosa, sono 20 anni. No, avanti.
È stato molto bello, abbiamo suonato al Foce a Lugano e per me quella serata lì è stata inaspettatamente bella. Si era aggruppato un po' tanta gente che non vedevo da anni.
Sembrava il 2010,
sì,
non
sembrava
so.
Un reunion quasi, più che sì. Un compleanno.
Barbara, Aris, per chiudere questa puntata suggerisco It's Gonna Be Great, un titolo che sa anche di buon auspicio. È una delle mie preferite del vostro catalogo, anche perché esce da un album, Thrill Addict, del 2015, che, come dicevamo prima, segna una svolta nel vostro suono, che appunto lascia spazio anche alla dolcezza.
Ci siamo dati il permesso di lasciarci andare a queste cose più trunk, più dolci. Soprattutto lei è una che, quando c'è un po' troppa melodia, inizia no, dobbiamo togliere qua, cambia, cioè troppo melodico, troppo pop. Abbiamo fatto bene anche a inserire certe cose più ballate, più dolci, più ninne nanne quasi, da sing along, così, queste cantate.
Chiudiamo con quella.
Dai.
Barbara Leno, Faris Bassetti, Peter Kernel, grazie mille per il vostro tempo, buona musica e buon compleanno.
Grazie.
Potete riascoltare questa intervista sul podcast RSI di Confederation Music. Nella prossima puntata il musicista ticinese Cédric Blaser racconterà il suo primo sorprendente album solista, Fessure. Confederation Music torna domenica sera alla stessa ora. Vi saluto con Peter Kernel e It's Gonna Be Great. Buona serata!
Confederation Music.